acqua dei lupi si divide. Noi abbiamo chiesto di spostarci perché stavamo, un gruppo stava in piedi, quindi non è che possiamo lamentarci che ci siamo spostati. Io avevo, speravo che si risolvesse spontaneamente la cosa, ma visto che non si è risolto ci siamo spostati. L'acustica qua è tremenda, la lavagna luminosa non la vedrete quasi per niente se state indietro, però non è che ci siano alternative, purtroppo le strutture sono queste qua. Ci siamo spostati per nostra richiesta, noi l'abbiamo richiesto. Vediamo che possiamo fare per avere un miglioramento del... I vostri colleghi dell'altra cattedra che stavano prima qua avevano i vostri stessi problemi, non è che noi siamo tutti uguali.
Come
possiamo fare? Questo foglio lo possiamo abbassare?
Questo qua va in periodo.
E poi questo dove la mettete? Io mi metto dove volete, però il microfono non mi ricordo a mettere in mano.
No, questo qui lo possiamo aspettare.
E però si perde la vita. Una mano solo la posso tenere, una mano ci voglio per disegnare, se non ce la faccio mi fermo. Possiamo vedere per trovare una soluzione più adeguata. Allora questo non lo usiamo, sicuri? Thank you. pagare le tasse, però con quello io pur pago le tasse del mio figlio, però con quello che paghiamo non è che possiamo comprare un edificio. Questi sono gli edifici a disposizione e già sono abbastanza grandi. Vedete se riuscite a seguire, se no un po' la lavanda, anche questo pezzo qua della lavanda. Stiamo parlando della distribuzione del reddito e l'altra volta abbiamo visto la teoria neoclassica che parte dalla definizione di prodotto marginale di un fattore. Non si vede. La definizione di prodotto marginale e abbiamo visto che il prodotto marginale è la variazione di prodotto dovuta alla variazione di un fattore fermo restando l'impiego di tutti gli altri fattori. Quindi questo può essere considerato come un indicatore. Indicatore vuol dire che misura questa grandezza particolare, prodotto marginale di un fattore, e può essere interpretato come il contributo specifico di quel fattore alla produzione. Quindi ci sono due aspetti di cui stiamo tenendo conto. Uno è un aspetto prettamente definitorio e analitico, privo di elementi di valutazione personale. Definiamo delle grandezze. L'altro è un obiettivo che abbiamo e l'obiettivo è legato in qualche modo a quello che desideriamo dimostrare. Quando parlo di contributo specifico di quel fattore è perché ho in mente una certa cosa che voglio dimostrare. Tenete conto che una volta che i concetti si introducono sul piano analitico sono indipendenti, vivono una vita indipendente, non sono più legati proprio a quella visione, sono definiti, punto e basta. Per cui ci sono alcuni economisti di questa tradizione in quegli anni, per esempio uno si chiama Edgeworth, che è un inglese, che non se ne importa niente dell'obiettivo finale di mostrare che quello è il contributo specifico di un fattore. Quindi la persona interessata a sistematizzare sul piano formale queste categorie analitiche, se leggete le sue opere, noi contributo, non contributo, io mi interesso della parte analitica. Quindi poi l'analisi vive una vita autonoma. Storicamente il problema si è posto in questa forma, ma non è che dovete essere legati a quella visione, cioè se usate questo concetto non è che siete condannati a vita ad avere una certa visione del mondo. Chiaro? Questo non è solo per l'economia, è per la letteratura, è così. Allora abbiamo definito il prodotto marginale, quindi l'abbiamo definito come per esempio il prodotto marginale del capitale è uguale alla variazione del reddito prodotto diviso la variazione di questo fattore capitale, fermo restando l'impiego del lavoro, in un'economia molto semplice in cui esiste due soli fattori, capitale e lavoro, per renderci la vita più semplice. Un'altra ipotesi semplificatrice che abbiamo fatto la volta scorsa, abbiamo supposto che nell'economia c'è un solo bene, questo pure ci semplifica la vita, perché se no questo delta X è la somma del valore di più beni, e quindi dobbiamo metterci prezzi, diventa una cosa complicata. Così misuriamo in chili, misuriamo in volumi, in numero di pezzi, è più semplice, la vita diventa più semplice dal punto di vista analitico. Poi, questo perché siamo in una fase iniziale, è chiaro che poi la letteratura ha affrontato tutti questi problemi su una base più complessa, ma è meglio che voi non li affrontate perché sono molto complessi. Anche delta K, il capitale è un insieme di beni diversi che formano il capitale. Ci stanno la macchina per fare le scarpe, il tornio, l'autoforno, sono tutti beni diversi. Quindi se abbiamo più di un bene, anche questo, anche qui dobbiamo passare su beni prodotti a loro conto. E qui dobbiamo passare per i prezzi. Se c'è un solo bene nell'economia, facciamo direttamente il rapporto in termini fisici, che è molto più semplice. La produttività marginale del lavoro è delta X su delta L, fermo restando il capitale impiegato. Questo abbiamo visto l'altra volta. Ora, quando io dico delta X, delta K, se queste fossero una sola unità di lavoro, non c'è neanche bisogno di scriverlo. Se sono due, è meglio scriverlo. Abbiamo più libertà mettendo delta L. D'accordo? Così pure qui, se è una sola unità di capitale, se no dobbiamo specificare. Ora fate attenzione che questo modo di definire queste grandezze, che qui stiamo vedendo con una notazione che si addice alla trattazione del discreto, si dice, ossia tre pezzi, cinque pezzi, un pezzo, no? Si può affrontare con un tipo di matematica poco più sofisticata, che invece di usare le variazioni nel discreto, usa le variazioni nel continuo, sono infinitesimali. Chi ha fatto il liceo scientifico queste cose le capisce. Chi l'ha fatto? Chi non l'ha fatto? Meglio per lui. Allora, chi ha fatto il liceo scientifico sa che quel concetto, dal punto di vista dell'analisi matematica, ha un significato molto preciso, il concetto di derivata. E quindi immediatamente si rende conto di che strumento potente stiamo mettendo in gioco. Prego. Dal punto di vista analitico, d'accordo? Non impedite agli altri di usare quello che stanno facendo. Fatto successivo che abbiamo fatto, introdurre un'ipotesi di comportamento sulla nozione di prodotto marginale. Come si comporta? Un'assunzione. Prodotto marginale è crescente. Abbiamo introdotto questa assunzione. Questa è un'assunzione che nel libro trovate scritto. Queste persone accettano la legge dei rendimenti marginali decrescenti. A fare questa affermazione perché questi autori pensano che le assunzioni relative ai rendimenti marginali, un fattore in questo caso, ma poi vedrete nel resto del corso che applicano a qualunque aspetto della vita umana, sono sempre decrescenti. Questo è generalizzato secondo loro, questa assunzione, generalizzabile questa assunzione. Se questa assunzione è generalizzabile, allora potete dire che questa vale sempre, e quindi è come se fosse una legge se vale sempre. D'accordo? Ma non tutti sono d'accordo. Per gli altri resta un'assunzione. Allora, se è un'assunzione, abbiamo il diritto di verificare se questa assunzione è fondata. Si può fare, vale, non vale, sotto quali condizioni vale. E questo è quello che vedremo poi si è fatto a un certo punto, per cui ci sono dei paragrafi nel vostro libro di testo che si riferiscono a questa cosa, però per chiarire, se non riuscite a capire perché sta là quel paragrafo, non capirete il senso della cosa. D'accordo? Allora, questi sono i primi due passi: definizione, assunzione, decrescenza. Se accettiamo questa assunzione e abbiamo un solo bene, possiamo disegnare quel grafico che abbiamo fatto l'altra volta del prodotto marginale decrescente, che disegniamo, per esempio in questo caso, prodotto marginale del lavoro, numero di lavoratori, fermo restando il capitale a disposizione. Poiché abbiamo un solo bene, possiamo mettere sui grafici quelle cose in quel modo e disegnare una curva del prodotto marginale che ha questo andamento decrescente. Vi ricordate, abbiamo una volta. Ora questa curva la possiamo immaginare per un singolo produttore che deve decidere quanti lavoratori assumere. Possiamo, sulla base di questa costruzione che stiamo sviluppando, mostrare che questa curva del prodotto marginale, che è una curva che ci descrive le caratteristiche delle tecniche di produzione a disposizione di questo produttore o nell'economia, si trasforma in un'altra curva che coincide con essa, è la stessa, che si chiama curva di domanda di lavoro e descrive le convenienze del singolo produttore, quindi degli insiemi dei produttori, a domandare lavoro ai diversi tassi di salario, saggi di salario. Chiaro? Abbiamo visto l'altra volta che se il salario è doppio V con 1, questo produttore massimerà il suo profitto, renderà massimo il suo profitto, che è quello che lui guadagna come reddito, se sceglie di impiegare la quantità di lavoro L1. La quantità di lavoro L1, come vediamo dalla curva del prodotto marginale, genera un prodotto marginale esattamente uguale al salario W1. Se il salario è un altro, W con 2, possiamo prenderlo più alto o più basso, prendiamolo più alto. Gli converrà impiegare la quantità di lavoro L2, quella è la quantità che massimizza il suo profitto. E così con tutti i valori di W abbiamo l'intera curva del prodotto marginale che si traduce, si trasforma una curva di domanda di lavoro. Quindi se la curva di domanda di lavoro è decrescente rispetto al salario reale, per favore osservate quando più è possibile silenzio, perché ogni piccola parola qua diventa un... Fate parlare solo me, poi sento che mi interrompe, alzate la mano e mi interrompe. Pensavo, cioè, se la curva di domanda di lavoro è decrescente, è perché la curva del prodotto marginale è decrescente, perché abbiamo accettato questa assunzione e la riteniamo valida. Allora, abbiamo fatto questo discorso per il lavoro, possiamo fare esattamente lo stesso discorso per il capitale. Non è tanto semplice sul piano intuitivo, è più facile con il lavoro. Dovete pensare che c'è una cooperativa di lavoratori che impiega diverse quantità di capitale nella propria impresa, possiamo dire, nella propria cooperativa. E possiamo farci un'idea, se nell'economia ci sono solo cooperative di lavoratori, sommando insieme, questo è per intuire, no, queste cose, ma queste cose si sviluppano su un piano astratto, formale, matematico, tutto, con l'analisi matematica, tutto torna a posto in un momento, non c'è bisogno di tante assunzioni, di tanta immaginazione, no? Perché una volta che avete stabilito le regole, le assunzioni, le definizioni, la matematica è uno strumento potentissimo, vi dice tutto quello che ci sta. Ok, allora, siamo arrivati a questo punto. Abbiamo delle funzioni di domanda dei fattori che sono decrescenti perché per ogni fattore vale la funzione del prodotto marginale decrescente. Se noi aggiungiamo alla curva di domanda una curva di offerta di quel fattore, arriviamo alle conclusioni di questa teoria neoclassica e proviamo a fare questa operazione. Il lavoro come variabile dato un certo K dato, sull'altro asse posso misurare il prodotto marginale del lavoro, se voglio posso misurare, siccome siamo in un'economia con un solo bene, tutto è semplice, posso anche misurare la remunerazione, il saggio di remunerazione del lavoratore, il suo salario, il saggio di salario reale si dice, perché sono beni, non sono soldi. Se fossero euro sarebbe il salario misurato in termini monetari o nominali. Guardate che spaticosissima è la lezione così. Ho messo doppio a due, quindi c'è scritto piccolo piccolo reale. Prego. No, alzate la mano e chiedete, fate bene. Da non parlare tra di voi perché diventa un disastro. D'accordo? Quindi il salario non è monetario, non sono euro. Lo stesso bene che compone il prodotto viene usato per pagare il lavoratore. Se il grano riceverà il grano, se è un bene composito che ha varie cose dentro, riceverà questo bene, tante unità di quel bene composito. Allora, proviamo a disegnare una curva di offerta di lavoro. Da che cosa può dipendere una curva di offerta di lavoro? Primo dato, da quanto lavoro c'è una certa economia. Quindi dipende dalla demografia. Aspetti demografici. Si prende il numero di persone che vivono in questa economia, si escludono i bambini, gli adolescenti, tutti quelli che al di sotto di una certa età, si escludono tutti quelli al di sopra di una certa età, la cosa più semplice, e abbiamo coloro che potenzialmente possono andare a lavorare. Possiamo fare un lavoro più raffinato sul piano demografico per vedere precisamente quant'è questo numero di lavoratori che possono andare a lavorare. Ma possiamo fare pure qualche altra cosa. Voi siete nell'età in cui potete andare a lavorare, ma non andate a lavorare. Andate a studiare, quindi non fate parte dell'offerta di lavoro in questo paese. No? E allora c'è un elemento di scelta individuale. Voi avete scelto, non è che vi hanno obbligato ad andare a studiare. Avete scelto, secondo le vostre convenienze, che è meglio andare all'università piuttosto che entrare direttamente sul mercato del lavoro. È una vostra scelta perché avete delle aspirazioni su questa persona. D'accordo? Quindi c'è anche un elemento di scelta soggettiva. Tra gli elementi che fanno parte di questa scelta soggettiva c'è anche il salario. Se vi offrono un lavoro ben pagato, abbandonereste lo studio? Qualcuno sì, qualcuno no, forse la maggioranza sì. è una scelta individuale. Quindi se entrare o non entrare a far parte del mondo del lavoro, quindi far parte il numero dei lavoratori che entrano, fanno parte dell'offerta di lavoro, entra pure il salario reale. Quando più alto è il salario reale, maggiore il numero delle persone che rinunciano a non andare a lavorare per andare a lavorare. È ragionevole un'ipotesi così, certo. Quindi sarà una funzione crescente, quindi dipende dalla demografia, ma anche dal salario che si paga a certi lavoratori. Per esempio, per una persona che vive in una famiglia, che ci sono dei figli, uno dei due coniugi, in queste società generalmente la donna, deve decidere se andare a lavorare o badare ai figli. Da che dipende questa scelta? Sicuramente dal salario reale. Se il salario reale è così basso che non vale la pena fare questa operazione, si sta a casa. Ma non solo da questo, dipende dalla cultura, dipende anche da altri elementi, no? Da altri fattori che possono incidere se c'è il lavoro o non c'è il lavoro. Se il lavoro è difficile da conseguire, lo tende. Infatti nel Mezzogiorno d'Italia il tasso di partecipazione delle donne è più basso che nelle altre regioni del paese, che negli altri paesi dell'Europa del Nord, perché c'è un elemento culturale, ma questo in qualche modo è il minore. Quello che effettivamente c'è è che lavoro non c'è stato. Se ci fosse lavoro e fosse ben pagato, la cultura cambia. Potete stare sicuri, questo avviene sia per noi che per i nostri dirimpettari del mondo arabo. Dategli lavoro, benessere, speranze per il futuro, vedete se si mettono a fare i terroristi o vengono invece a lavorare nel loro paese. Siamo tutti così, tutti uguali siamo da questo punto di vista. Quindi la possibilità di trovare lavoro e anche il salario che si può ottenere incidono. Quindi oltre agli aspetti demografici, senza entrare in ulteriori dettagli che ci renderebbero molto complicati tracciare questa curva di offerta, diciamo la più semplice possibile, oltre agli aspetti demografici c'è sicuramente una scelta tra legata al, diciamo, al salario che si guadagna. Guardate, alcuni di questi elementi sono addirittura istituzionalizzati. Lo straordinario si paga in più del contratto di lavoro nazionale, perché bisogna indurre una persona che ha già lavorato 8 ore a lavorare delle ore in più, quindi ad aumentare l'offerta di lavoro. Quindi un incentivo in più ci vuole, si sa che ci vuole un incentivo in più. D'accordo? Quindi sono molti gli elementi. Ma se noi accettiamo questo, possiamo tracciare una curva di offerta di questo genere. Come la vogliamo chiamare? NS, offerta di lavoro. Credo che il libro di testo usi proprio la N come notazione. Quindi NS è l'offerta di lavoro. Ora mettete sullo stesso piano l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro con questo grafico, e cosa ottenete? Questa è la domanda di lavoro che è decrescente e questa è l'offerta di lavoro che è crescente. Rassomiglia molto a quello che abbiamo visto per la legge di Sei. Una curva di domanda e una curva di offerta. Disegnati in maniera tale, potremmo fare sempre lo stesso discorso, no? Che c'è un punto di equilibrio. E inoltre, c'è un salario reale, W', che ci possiamo mettere pure un asterisco perché anche questo è di equilibrio. Togliamoci tutto, ci siamo solo l'asterisco. W con asterisco reale, se volete, non è che io ce l'ho scritto per ricordarvi che è reale, volete, potete fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con la legge di Sei. Prendete un salario reale più alto di quello di equilibrio e vi compare un eccesso di offerta, quindi una spinta a tornare all'equilibrio. Quindi se valgono queste assunzioni, se avete fatto bene il disegno, cioè il disegno dipende dalle vostre assunzioni in maniera rigorosa, logica, coerente, avete la solita situazione. Ci sono forze che vi portano alla piena occupazione su questo mercato come su tutti gli altri mercati, e il prezzo che si forma su questo mercato, che è il saggio di salario, che è il prezzo del lavoro, della forza lavoro, le sue variazioni vi riportano in equilibrio questo mercato stesso. Guardate, questa è una visione generale che ha la teoria neoclassica quando è ben costruita. Nella loro visione le variazioni dei prezzi dei singoli beni, dei servizi, dei fattori produttivi, queste variazioni tendono a riportare tutti i mercati verso le proprie posizioni di equilibrio, quindi gli equilibri sono stabili. Quindi nella concezione degli economisti neoclassici le variazioni dei prezzi sono quelle che ci aiutano molto. Il mercato funziona bene perché i prezzi, le variazioni dei prezzi hanno questa capacità di riequilibrare le cose, e alla fine si arriva verso, su tutti i mercati, verso punti di equilibrio. Se si arriva su tutti i mercati verso punti di equilibrio, vuol dire che tutti i beni saranno venduti al prezzo di equilibrio, non all'altro prezzo, ma solo a quello di equilibrio. Tutti i servizi saranno venduti, tutta l'offerta che abbiamo di fattori produttivi sarà impiegata pienamente, anche il lavoro, quindi andiamo verso la piena occupazione. Vedete come c'è una visione positiva di come funzionano i mercati. Se le cose funzionano così, possiamo fidarci del funzionamento di queste strutture. Poi dipende da tante altre cose, velocità, eccetera, ma questo poi dopo vedremo più avanti. Questa è la visione generale e complessiva. Andiamo adesso alle implicazioni sulla teoria della distribuzione. Perché abbiamo visto che il fattore lavoro, ma possiamo fare lo stesso discorso per il capitale, riceve come remunerazione in equilibrio, con l'asterisco del punto di equilibrio, W reale con asterisco stesso. E che cosa ricevono i lavoratori? Se guardate bene, l'ultimo lavoratore si trova sulla curva di domanda di lavoro. La curva di domanda, ho detto qualcosa che non va. La curva di domanda di lavoro riflette il prodotto marginale. Quindi il salario di equilibrio riflette, è uguale al prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che viene impiegato in questa economia. Questa è l'implicazione di questa teoria. Che cosa paghiamo come salario ai lavoratori? Paghiamo il prodotto marginale che produce l'ultimo lavoratore che viene impiegato. Che cosa paghiamo al capitale come profitto? Paghiamo il prodotto marginale dell'ultima unità di capitale che viene impiegato. Quindi il lavoratore cosa prende? Prende il contributo specifico dell'ultimo lavoratore impiegato. E il capitale cosa prende? Prende il contributo specifico dell'ultima unità di capitale impiegata. Tutti i fattori prendono questo. Vedete come nessuno toglie niente a nessuno, ognuno si prende quello che ha contribuito. Tutti sono sullo stesso piano in questa visione. Attenzione, perché adesso c'è un passo in più da fare. E da che cosa dipende quindi queste, ma cosa dipende queste remunerazioni nell'economia? Dipende da quello che c'è come lavoro e come capitale, e sono solo questi due fattori. Un'economia dove c'è molto lavoro e poco capitale, no, vedrà una remunerazione molto bassa per il lavoro e molto alta per il capitale, perché il prodotto marginale del lavoro a mano che L aumenta su un K costante diminuisce. Quando più alto è questo L rispetto a questo K, più basso sarà il prodotto marginale e quindi più basso sarà il salario di equilibrio in questa economia. Pensate, Cina, India, i salari come sono? Secondo gli economisti geografici, i salari sono bassi perché la popolazione è abbondante, molti lavoratori e poco capitale. Quindi in quel paese, in quei paesi dove c'è molto lavoro e poco capitale, i salari sono bassi e i profitti sono alti. Canada, Stati Uniti, paesi del nord Europa, poco lavoro, molto capitale. Vi trovate la situazione opposta secondo questi autori. I salari sono alti perché il lavoro è scarso, è poco, è limitato e il capitale è molto. Sono paesi ricchi, quindi c'è molta disponibilità di capitale. Quindi vedete, sono gli opposti. Cosa fa l'immigrazione? Sposta lavoratori. Se in un'economia arrivano nuovi lavoratori, aumenta l'offerta di lavoro, diminuisce il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che si può impiegare. Quindi l'immigrazione tende ad abbassare i salari nei paesi dove arrivano i lavoratori e tende ad aumentarli nei paesi dove partono i lavoratori. Quindi c'è anche una forza di migrazione che riequilibra i salari in tutto il mondo, secondo questa teoria. Poi ci c'è chi la contesta. Ci siete? Di che cosa stanno parlando queste persone quando ragionano così? Riflettete. Stanno dicendo che la remunerazione dei fattori in equilibrio dipende dalla scarsità relativa dei fattori stessi. In India il lavoro è scarso o abbondante rispetto a voi, secondo voi? Avete l'idea che il lavoro è abbondante, ce n'è molto, e il capitale ce n'è poco, il capitale è scarso e il lavoro è abbondante. Per cui i salari sono bassi perché quel fattore è abbondante rispetto al capitale che è scarso, i profitti sono alti. Discorsi, guardate, piccolo, grande, scarso, grande, lungo, eccetera, tutti i discorsi relativi. È scarso rispetto all'altro fattore. In Canada c'è la situazione opposta. Capitale abbondante rispetto al lavoro e il lavoro è scarso rispetto al capitale, per cui le remunerazioni hanno una logica diversa. Una spiegazione molto semplice, chiara, ma anche convincente, perché riflette diversi elementi proprio della realtà. Questo è quello che pensano questi autori. Ora attenzione, il concetto di scarsità relativa. Possiamo dare delle misurazioni, degli indicatori che ci misurano se in un paese il lavoro è scarso, il capitale è scarso, eccetera, eccetera? Che indicatori statistici possiamo usare? Ne abbiamo già usato uno, eccolo qua. K date e facciamo variare L. Se ci muoviamo lungo questo asse, L aumenta e K è sempre lo stesso. Man mano che ci muoviamo, facciamo aumentare L, il lavoro diventa più abbondante rispetto al capitale, ovvero meno scarso rispetto al capitale. Se il lavoro diventa più abbondante, se aumenta il numero dei lavoratori, per esempio questa curva di offerta si sposta e il salario di equilibrio si abbassa. D'accordo? Quindi questo indicatore L su K o K su L sono indicatori, possono essere presi, nessuno ce lo vede, ma sono anche convincenti come indicatore di scarsità relativa tra i fattori. Ci siete? Possiamo prendere qualche altro indicatore? In questi esempi che stiamo facendo possiamo usare anche il prodotto marginale del fattore come un indicatore di scarsità. Perché? La relazione tra PML e L rispetto a un K dato è una relazione molto decrescente, monotona. Che cosa voglio osservare? Che ad ogni valore di L corrisponde un solo valore del prodotto marginale e ad ogni valore del prodotto marginale corrisponde un solo valore di L. Se questo, se questo, vedete? Allora è come passare da dollari a euro. Hanno sempre lo stesso significato economico, cambia il modo in cui lo presentate. Moltiplicate per il tasso di cambio, quella funzione è una funzione monotona e quindi o usate euro o usate dollari, avete sempre un indicatore del significato economico di una certa cosa. Così anche qua, o usate questo indicatore qua, o usate questo indicatore qua. Sono due indicatori alternativi del concetto di scarsità relativa. Se accettate quello, L su K, e assumete che quella funzione è monotona, potete usare anche quell'altro. Quindi, se voi dite che il salario in equilibrio, il salario reale o il saggio del profitto di equilibrio è uguale al prodotto marginale del fattore a cui compete, state dicendo che quella remunerazione riflette sia il prodotto marginale, tanto è vero che è uguale, ma anche la scarsità relativa di quel fattore, che è il cuore di questa teoria. Questo vale per i fattori, vale anche per i beni. Non so se avete mai sentito parlare del famoso paradosso dell'acqua e dei diamanti, no? Sempre gli economisti sono chiesti, gli economisti anche del 600, se da che cosa si vendeva il valore di un bene. E ci sono varie scuole di pensiero, varie posizioni. Una scuola di pensiero mi dice dipende dalla scarsità relativa di questo bene. L'acqua, l'aria, è estremamente utile, dovrebbe avere un prezzo altissimo. Però siccome è abbondante, ce n'è tanto, che non si paga. Se andate nel deserto lo pagate. L'acqua no, se andate a Tokyo qualche anno fa, prima che una ventina di anni fa, si c'erano i distributori di ossigeno, mettevate la monetina e facevate una boccata d'aria pura. Dove c'è molto inquinamento si potreste affrontare dei costi, però, cioè dipende dalla scarsità relativa. Ma qui si dice qualcosa in più, attenzione, perché non basta dire che un bene ha un prezzo perché è scarso. Sta dicendo qualcosa in più, che può essere misurata la scarsità relativa di quel bene o di quel fattore. E questo indicatore che misura questa cosa determina il prezzo di quel bene o di quella cosa. Nessuno nega che un bene sovrabbondante non si paga. Nel sud Italia, che c'erano qualche anno fa, i fichi si potevano andare a raccogliere liberamente. Era un bene molto abbondante, evidentemente. Adesso cominciamo, è diventato più scarso e quindi in genere vi fanno storie se ve le andate a prendere su un albero. Dipende dalla, diciamo, dalla facilità con cui si ottengono le cose. Se diventa una cosa sovrabbondante, non si paga più. In effetti è così, diciamo, abbondante quel bene da arrivare a questo punto qua. Qui il lavoro è così abbondante che non si paga per averlo. Il prodotto marginale è pari a zero, secondo in quella teoria. Così pure per il capitale si è arrivato a quel punto là. Quindi qui state dicendo qualcosa in più. State dicendo che è possibile misurare la scarsità relativa di un bene o di un fattore, questa è la teoria neoclassica, e che
questa scarsità relativa la potete utilizzare, questo indicatore lo potete utilizzare per determinare il suo prezzo, o del bene o del fattore. D'accordo? Questa è la visione che incontrerete per tutto l'anno, questa visione fatta in questo modo. Ora attenzione, seguitemi bene. Che succede se l'assunzione dei rendimenti marginali decrescenti e il prodotto marginale decrescente non è più accettato? Supponiamo che questa curva PML L su K invece di essere così è così. Ho fatto le gobbe di un cammello, il Vesuvio, e poi scende. Non è più monotona, sale, scende, disegnatela come volete. Non è più monotona. Potete dire che il prodotto marginale è un fattore, un indicatore di scarsità in questo caso? Non lo potete dire più. Perché? Perché non è più vero che ad ogni valore di L su K corrisponde un solo valore di PML, a ogni valore di PML corrisponde un solo valore di L su K. Quindi a un valore di PML possono corrispondere, corrispondono di fatto in quel grafico più valori di L su K. E quindi a che grado di scarsità lo state riferendo quel PML? Non potete più fare questo. Allora, l'assunzione dei rendimenti marginali decrescenti è importante per fare, dare al discorso che avete fatto questo significato economico, questa interpretazione. Quindi la remunerazione di un fattore è uguale al contributo marginale, e il contributo marginale determina questa cosa perché la scarsità relativa che il prodotto marginale indica, misura, come L su K, vi dà esattamente questo tipo di indicazione. Quindi, tutto va bene se assumete che vale la legge dei rendimenti marginali decrescenti. Se non l'assumete più, la letteratura dice si ottengono dei risultati perversi. Per cui dovete prendere tutto con le molle, non essere più così sicuri dei discorsi fatti fino a questo punto. Che i salari non riflettono la scarsità relativa, in senso stretto. Quindi tutto quel discorso vale sotto quelle assunzioni. Allora adesso vi devo dire due cose che riguardano il libro di testo. Ci sono due paragrafi nel libro di testo che sono incomprensibili se non avete chiaro questo punto. Primo paragrafo, credo che sia nel capitolo terzo, e deve essere l'ultimo paragrafo del capitolo terzo. Discute la relazione che c'è tra produttività e scarsità. Sì, il saggio di interesse del profitto riflette o meno solo la scarsità, o solo la produttività, o tutti e due. È legato questa discussione alle cose che vi ho detto. Potete utilizzare il prodotto marginale di un fattore come indicatore di scarsità se l'assunzione dei rendimenti marginali è confermata, l'accettate e la ritenete valida. Per i rendimenti marginali decrescenti. Se no, questi discorsi cominciano a diventare difficili da fare. Non sono più coerenti, non sono più semplici, chiari e lineari. Quindi, per esperienza vi dico, se leggete quel paragrafo, adesso non ce l'ho chiaro il numero, il titolo, eccetera, pagina 68, è venuto proprio chiarissimo l'indicazione. Ma dovete intendere in questo modo. C'è poi un altro paragrafo nel capitolo sesto, che si intitola Sraffa e la critica della teoria della distribuzione neoclassica. Che numero di paragrafo è? Sraffa e la critica e la teoria della distribuzione neoclassica. Paragrafo 6 punto. Non c'è il numero del paragrafo. Capitolo 7, paragrafo 7. Che cosa si riferisce? 6.6. A che cosa si riferisce quel paragrafo? Questo è un altro paragrafo che, se non avete chiaro queste cose, se non comprendete prima questo, quello è incomprensibile. Chi era questo Sraffa? Qualcuno l'ha sentito nominare? Chi era? Ha detto sì sì. Se vi state zitti, procediamo. Allora, Piero Sraffa è un economista italiano nato nel 1898 e morto nel 1983. Questo signore ha preso il premio Nobel per l'economia quando il premio Nobel per l'economia non si chiamava ancora premio Nobel per l'economia, si chiamava Soderstrom Medal ed era dato sempre dall'Accademia delle Scienze svedesi. Dal 72-73 si chiama premio Nobel per l'economia. Non si chiama più quest'altro. Quindi non è una persona banale, è una persona che ha cominciato a si è formato in questo paese, ha lavorato in questo paese e poi per motivi politici se ne è dovuto andare da questo paese nel 1927. Ed è stato accolto all'Università di Cambridge, dove c'era appunto questo Keynes, allora ancora abbastanza giovane, aveva intorno ai 40 anni, qualcosa in più Keynes, questo Sraffa aveva 29 anni, ma già era una stella della letteratura internazionale e quindi gli aprirono le porte di quest'università, dove è morto in quest'università, nell'89. Però nonostante abbia lavorato tutta la sua vita là, non ha mai lasciato la sua cattedra presso l'Università di Cagliari, ha lasciato il suo stipendio alla biblioteca di quell'università e tornava regolarmente nel suo paese. Ha avuto un'importanza enorme nella vita di questo paese, non solo quella economica, è un punto di riferimento per tutti gli economisti, ma anche nella vita sociale e politica di questo paese. Per la filosofia, la letteratura e tutte le altre cose. Un personaggio vero. Questo signore, lavorando in maniera oscura, perché era una di quelle persone che non appariva mai, pubblicò nel 1960 un libricino piccolo così, di difficilissima lettura, dove dimostrava in maniera definitiva che potete stare tranquilli nell'accettare l'assunzione dei rendimenti marginali decrescenti, il prodotto marginale decrescente, se nell'economia c'è un solo bene, come noi normalmente abbiamo fatto. Ma nel momento in cui nell'economia aumenta il numero dei beni, anche se passiamo a due beni in questa economia per assunzione, supponiamo ce ne stanno due, come vi ho fatto vedere prima, di x, di k, li dovete misurare, non più in termini fisici, ma in termini di valore, li dovete passare per i prezzi. Lui ha dimostrato in maniera rigorosa e definitiva che i cambiamenti dei prezzi, che riflettono i cambiamenti nel costo di produzione, possono essere tali da compensare, o più che compensare, la decrescenza dei rendimenti marginali, del prodotto marginale sul piano fisico. Quindi se dovete disegnare la curva del prodotto marginale decrescente, dopo aver verificato analiticamente questa cosa, un'economia ha più di un bene, non c'è nessuna garanzia che la potete disegnare come quella che sta al piano di sopra. In generale dovete disegnarlo con una forma così. Può salire e scendere, può assumere qualunque tipo di andamento. nella pubblicazione del 1960 generò un dibattito fortissimo, perché immaginate, insomma, è un punto nodale della visione neoclassica. Dopo 10 anni di dibattito, alcuni grandi economisti che hanno poi preso il premio Nobel dissero: questo signore ha ragione, questa cosa ci fa venire il mal di testa, però chi lavora nella ricerca è pagato per pensare, è una persona libera rispetto agli altri lavoratori che devono timbrare il cartellino, loro lo timbrano il cartellino, però ci sarà un motivo per cui ci danno questi privilegi. Il motivo è che ci dobbiamo far venire i mal di testa per risolvere i problemi di tutti quanti. E quindi fu un contributo accettato di una certa importanza. Questo non vuol dire che la teoria va a mare, vuol dire che la dobbiamo usare con più circospezione, dobbiamo usarla con più, meditando di più, sapendo i limiti di quello che facciamo, perché in certi casi può valere, in certi casi non valere, possiamo spostare il discorso dal teorico all'empirico, possiamo fare tante cose, però non possiamo stare sicuri, non possiamo vivere una vita pacifica e beata che tutto funziona secondo queste curve che salgono e che scendono in questo modo, d'accordo? Quindi pone più problemi, e sono problemi anche di visione di come funziona il mondo. Ossia, pensate alla legge di Say, quando io a un certo punto disegnavo, fatto quel grafico in cui facevo ruotare quella curva, vi ricordate? Qualcuno è venuto a dirmi: ma che senso ha che quella curva è così, che gli investimenti salgono? Attenzione, perché se non vale più la legge dei rendimenti marginali decrescenti, quella curva può scendere, poi risale, poi riscende, e se si incrociano tra le due curve nel tratto che sale, è come se ci fosse una curva, cioè l'incontro avviene, l'equilibrio diventa instabile in quel punto. Quindi le cose vanno sempre meditate, ossia quello che dovete tenere sempre chiaro è che quello, una cosa è quello che sembra, una cosa è quello che è. La differenza tra una persona consapevole, istruita e consapevole, e un'altra persona che non lo è che una persona non istruita e non consapevole crede a tutto quello che vede come se fosse immediatamente vero, e un altro invece si rende conto che la cosa può essere un po' più complicata. Pensate alla Terra che gira attorno al Sole. Si pensava che era il Sole che girava intorno alla Terra, e si vedeva. Quanti millenni ci abbiamo, sono passati prima di comprendere questa cosa per l'umanità? A un certo punto molte persone hanno cominciato, ragionando, a rendersi conto che certe cose non davano più. Non è che hanno capito direttamente all'osservazione che la Terra girava intorno al Sole. C'erano altre informazioni che erano contraddittorie con questa qua. E hanno cominciato a sperimentare, a pensare, a formulare anche modelli analitici dove veniva fuori un'altra realtà più complicata di quella che appariva. E questo è uno di questi casi. Vabbè. No, va bene.